tutte e due, quella delle Madamine e quella di, ovviamente, di sabato scorso. E la piazza di sabato scorso era una piazza motivata, informata e soprattutto composta di gente che fa della partecipazione attiva una dei propri proprie ragioni di vita, insomma, quindi questa è la cosa principale. Una piazza di gente che non difende tanto la valle di Susa quanto le tasche di tutti gli italiani sulla questione del TAV. È stato interessante il convergere di tante identità in questa piazza, molto interessante. È un fronte popolare, diciamo, si è manifestato un fronte popolare che si identifica nella difesa dei bisogni comuni e della terra. Un fronte popolare solido, grande, che si può battere solo con la forza militare e la repressione giudiziaria. In questo senso la piazza delle Madamine del mese scorso ci ha fatto un grande piacere al movimento e a tutte queste istanze sociali, le ha fatto riemergere un dibattito che i poteri e i media hanno dal 2012 hanno assolutamente cercato di silenziare e di annullare nel dibattito, insomma. Quindi questo è importante, che quello che hanno fatto in questo senso a favore dei movimenti, le cosiddette Madamine. Qualcuno ha detto che c'è la piazza di sabato dava un'idea di ritorno di un movimento di classe. Forse sì, ma forse non ancora chiaramente. C'erano delle presenze significative vicino alla massa di gente che poteva avere obiettivi ambientalisti o localisti. C'era la FIOM e c'erano i sindacati di base, tutti i sindacati di base, e mi è piaciuto vedere in piazza Sicobas che sono il sindacato della logistica e dei lavoratori della logistica, che stanno in questo periodo sostenendo delle lotte durissime a Piacenza, mi pare, a Parma. E quindi è vero che c'era un fronte di classe che si è ulteriormente avvicinato al fronte dei movimenti per i beni comuni e dei bisogni comuni di tutti gli strati sociali, insomma, mettendo insieme i temi dell'ambiente e della giustizia sociale. Questo mi ha fatto molto piacere vedere questo connubio, insomma, che si è materializzato più evidentemente di altre volte nel passato in piazza.
Certo.
A fronte della piazza è quello appunto delle Madamine, che era una piazza disinformata, era una piazza ignorante, bottegaia, una zona grigia disponibile a prestarsi agli interessi del capitalismo parassitario, insomma. Io mi ricordo c'erano quelli che gridavano no alla ZTL a pagamento, o qua sotto mano delle lettere a specchio dei tempi, che sono significative, sono veramente istruttive. C'è una lettera del 6 dicembre a specchio dei tempi che dice: se questa opera porta un solo turista francese in più o genera un solo posto di lavoro in più, si deve accettare. C'è uno che non ha ancora capito, dopo 3 settimane dalla manifestazione a cui probabilmente ha partecipato, che il TAV non è un treno passeggeri, per esempio. E questo per dire, per non parlare più. Adesso tu mi hai chiesto una rassegna stampa, io faccio una rassegna di specchio dei tempi perché è molto istruttiva. Ce n'è un'altra dei giorni scorsi che dice: perché si vedono tutti questi manifesti no TAV, ma chi paga per questi manifesti, questa propaganda? C'è una persona che non ha la minima idea che una solidarietà sociale possa generare il fatto che si possano produrre manifesti e volantini e comunicazione con casse di esistenza o con la solidarietà collettiva. Questo è molto significativo. Ecco.
Sì. E senti, invece prime reazioni politiche, diciamo, visto che appunto noi magari ci auguriamo, augureremmo di avere la forza come movimenti autonomi, eccetera, di imporre il blocco dell'opera, no? Dall'oggi al domani o comunque in breve tempo, magari come stanno facendo in Francia. Però, visto che poi per ora bisogna vedere anche cosa succede nelle stanze dei palazzi, ad esempio il Fatto sottolinea come ci siano state reazioni abbastanza divaricate tra le due forze di governo, nel senso che ovviamente i 5 Stelle adesso cercano di fare leva su questa manifestazione del sabato, mentre Salvini non a caso ha convocato gli imprenditori ieri facendosi un po' loro rappresentante, ecco, queste due comportamenti.
Stiamo assistendo a un dramma politico, quello di un movimento prigioniero della sua storia e delle sue attuali responsabilità istituzionali. Il Movimento 5 Stelle deve tenere testa quel branco di lupi che è la Lega e cercare di portare avanti il proprio programma, che è confusamente progressista, direi, potrei definirlo così, insomma. È un movimento che ha bisogno, come abbiamo visto a Torino in occasione della votazione sull'osservatorio, cioè dell'uscita dell'osservatorio tecnico e sulla mozione notar del mese scorso, ha bisogno di essere pressato da chi è sul territorio, da chi fa le lotte per poterne cavare dei frutti decenti. E ci sono dei quadri intermedi, dei consiglieri sia regionali che comunali, insomma, disponibili e aperti al rapporto, costante a mantenere il rapporto con i movimenti e le lotte sociali. Ci sono dei quadri superiori, inesperti e apparentemente timorosi di fare, di probabilmente non capaci di sostenere un contrasto con i propri alleati di governo su questioni essenziali e spinose.
Sì,
e del resto il compito delle lotte sociali è proprio quello di stare col fiato sul collo ai livelli istituzionali che possono aiutare, ecco, questo.
Sì.
Per quanto riguarda 5 Stelle, non parliamo del PD, il PD vabbè, sull'orlo dell'autorottamazione, si affida qui in Piemonte a un anziano malmustoso che non ha più futuro se non con le lobby che l'hanno nutrito. È un partito poi, tra l'altro, che è andato in piazza con i fascisti del FUAN e di Forza Nuova e in questo modo direi che si è definitivamente giocato la propria formale appartenenza alla sinistra e la restante dignità, veramente un disastro. E quindi direi che non è neanche da contare, ecco, una cosa così. Le madamine non sono nessuno, non sono un rapporto politico, sono dei fantocci di chi le ha utilizzate, quindi non sono interlocutori politici. Ecco.
Sì, sì. Vedremo gli sviluppi. Adesso parlavano di un primo abbozzo, diciamo, di analisi costi-benefici entro dicembre, no? Però poi il resto delle decisioni sembra che vogliano tirare in lungo, anche perché questa cosa delle elezioni europee, del futuro della UE, che tra l'altro dovrebbe mettere dei soldi, questo conta abbastanza, credo.
Ma il mio timore è che la Lega, una volta che abbia ottenuto, diciamo, alcuni dei suoi punti importanti del programma, faccia cadere il governo prima che ci sia una decisione sul TAV. Sarebbe la cosa peggiore, nel senso, il temporeggiare in questo senso dei 5 Stelle, se ci portasse a quello sarebbe imperdonabile. Devono decidere presto e fare i passi necessari, prima di tutto mandar via Virano, per fare dei passi che possono essere diciamo decifrabili. Io ho sentito delle dichiarazioni di Perino all'OTG La 7 durante la marcia che mi hanno lasciato un po' perplesso, perché ha detto: ci accontentiamo della sospensione dell'opera. Questo non so se lui volesse dire come passo diciamo preliminare o intermedio al blocco dell'opera, come ha perorato durante il comizio in piazza, in cui è stato molto chiaro. quelle dichiarazioni mi hanno un po' lasciato un po' sconcertato e spero che le chiarisca al più presto, ecco, perché credo che nessuno nei movimenti, nel movimento Notav si accontenti di una sospensione, seppure benvenuta come passo preliminare, ecco, forse intendeva questo.
Sì, o magari diciamo quello che ci si può attendere da questi politicanti, insomma, in questa fase, e poi bisognerà vedere la capacità dei movimenti di proseguire la loro mobilitazione anche legando la lotta Notav alle altre, no? Perché tra l'altro in altre parti d'Italia i 5 Stelle hanno proprio tradito, insomma, dal Terzo Valico al TAP e così via, quindi c'è anche questo appuntamento romano di marzo, del 23 marzo, di movimenti ambientalisti su scala nazionale, e lì potrebbe essere un ulteriore momento, e nella fase intermedia ovviamente mobilitarsi sui territori.
Di sicuro bisognerà tenere duro fino ancora chissà quando. Sul tradimento che è stato effettivo sulle questioni TAP, e forse sul Terzo Valico, anche se non si sono ancora, anche lì non si sono pronunciati chiaramente, ma sembra che si pronunceranno positivamente. Io credo che più che un tradimento sia un segno di un punto di quella debolezza di cui parlavamo prima, cioè non riuscire a tenere testa agli alleati di governo, e probabilmente l'evidenza di una loro che ruolo istituzionale comporta mediazioni dolorose, se vuoi continuare a fare il tuo mestiere istituzionale. E il livello istituzionale, che mi rendo conto sia critico e che sia difficile, specie in una situazione del genere. E speriamo solo che si riescano a risolvere dei punti importanti come quello del TAR, che sono simbolici di una volontà di proseguire un percorso in senso positivo per quanto ci riguarda, ecco.
Vedremo, e ovviamente seguendo innanzitutto le mobilitazioni sui territori, insomma, in questa fase che sembra, insomma, essere parecchio dinamica. Comunque anche quello che sta accadendo in Francia potrebbe avere poi dei collegamenti, insomma, con anche i nostri territori e con tutte le contraddizioni.
Bisogna stare un po' attenti. Adesso io non so esattamente, non ho ben osservato la questione dei gilets jaunes. Bisogna stare un po' attenti a non confondere dei movimenti interclassisti e su base così rivendicativa corporativa rispetto a delle insurrezioni o quasi insurrezioni di classe, ecco, bisogna stare un po' attenti. Io non conosco bene il fenomeno gilets jaunes, è bene che ci siano delle proteste anche forti contro questi poteri europei e nazionali che ben conosciamo, però nell'analisi, nella valutazione bisogna un po' capire bene che identità hanno, ecco, perché
certo.
Sembra che ci sia un po' di tutto dentro. Ecco.
Sì, credo sia una diagnosi che almeno quasi tutti stiamo condividendo, e poi si tratta appunto di vedere dove si incanalano queste spinte comunque alla protesta, che si diceva effettivamente ci sono, ecco, quindi è una fase dinamica importante e bisogna starci dentro, insomma, il più
quello
possibile.
Che è sicuro è che il potere ha paura di quando si va in piazza.
Infatti va bene, Fabrizio, non so se hai altro, qualche osservazione ancora in conclusione.
Non in particolare, no, direi di no per ora, appunto, se non... una cosa forse importante è che oltre al piacere che ci hanno fatto le madamine di riaprire il dibattito sulle grandi opere, possiamo dire che tutto quello che è seguito, questa riapertura del dibattito, ha annullato ha cancellato tutta la repressione giudiziaria e la repressione mediatica che è stata fatta in questi anni. Insomma, in questo è stato sconfitto probabilmente un agente come Esposito, che ha puntato in questi anni tutte le sue carte sulla criminalizzazione del movimento notar, ha perso oltre che col PD un procuratore Caselli che ha costruito l'impianto logistico della repressione giudiziaria e puntata tutto sul terrorismo del movimento notare e sulla disgregazione del movimento tramite i processi e le sanzioni anche pecuniarie.
In questa fase sono cose meno all'ordine del giorno, perché
esatto.
I lavori sono più o meno in stand-by, quindi non ci sono azioni, blocchi di questo genere. Poi vedremo, perché per contro appunto col nuovo decreto sicurezza ci sono anche degli inasprimenti di pena, no, su quel fronte, quindi se un domani dovesse ripresentarsi, vedremo cosa succederà, insomma, anche
c'è
quello.
Un armamento della
stiamo
polizia
all'occhio.
Ulteriore c'è anche, tra l'altro, quindi con i taser e con
anche
una riorganizzazione, nuove reclute, insomma, come se il tuo paese avesse più bisogno di polizia che di altro.
Sì, diciamo che la presenza della Lega al governo la fa proprio, come dire, da padrone su certe tematiche. E vedremo di fare contrastare queste tendenze. E allora, niente, grazie. E
grazie a voi, buona giornata a tutti.
Ci aggiorniamo per le prossime iniziative.
Va bene, buona giornata.
A presto. Ciao, ciao. Ecco, allora siamo...